In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cerca il tuo servo, la richiesta finale del Salmo, e veramente sappiamo che ogni mattina il Signore cerca i Suoi servi, cerca la Sua creazione, cerca l'umanità intera. Prendiamo così l'Eucarestia ringraziando il Signore che ci dà la possibilità di sentirlo vicino, sentire che ci ricerca, che ricerca l'umanità intera, sentire che nell'Eucarestia davvero avviene quel dialogo che speriamo eterno per la fine dei tempi e nel quale noi confessiamo che molto abbiamo errato ed Egli cerca i Suoi servi.
Giunga il mio grido davanti a Te, Signore. Fammi comprendere secondo la Tua parola. Venga davanti a Te la mia supplica, liberami secondo la Tua promessa. Sgorghi dalle mie labbra la Tua lode, perché mi insegni i Tuoi decreti. La mia lingua canti la Tua promessa, perché tutti i Tuoi comandi sono giustizia. Mi venga in aiuto la Tua mano, perché ho scelto i Tuoi precetti. Desidero la Tua salvezza, Signore, e la Tua legge è la mia delizia. Che io possa vivere e darti lode, mi aiutino i Tuoi giudizi. Mi sono perso come pecora smarrita, cerca il Tuo servo, non ho dimenticato i Tuoi comandi.
Ecco, abbiamo l'ultimo pezzettino, l'ultima strofa, il Tau, vediamo insieme.
All'inizio le due richieste dei primi due versetti mi sembrano parallele perché sono sempre relative a questa, all'ascolto del grido, della supplica. Giunga il mio grido, fammi comprendere, e venga la mia supplica, liberami. E così questa comprensione della parola sembra coincidere o comunque essere strettamente parallela alla salvezza. Io penso appunto che dobbiamo intendere comprendere la parola come conoscerla in tutto il suo contenuto, e per questo che sia così vicino alla salvezza, non sia solamente un atto intellettuale. E da un lato, diciamo, è il mezzo per la salvezza. Se io comprenderò la parola, potrò, diciamo, essere trovato ai tuoi occhi giusto ed essere salvato. Quindi in un certo senso potrebbe essere parallelo, nel senso che è una via alla salvezza. A me sembra anche che sia di più, che sia ancora più coincidente, cioè che fino in fondo la richiesta di comprendere sia la richiesta di una conoscenza esistenziale, di essere veramente, di poter arrivare al centro della rivelazione, alla parola vera e quindi a Dio stesso. E mi sembra che poi dopo i versetti successivi parlino soprattutto, diciamo, di lode, di lode, di canto, di delizia, e sempre unisca un po' il percorso dell'obbedienza e della conoscenza ai frutti di questo.
La lotta c'è stata in tutto questo salmo, a me sembra alla fine essere ancora presente, però più pacificata, nella certezza che il Signore è vicino e ci consente di poterlo attingere a Lui con le nostre labbra, con la nostra lingua e fidarci della sua mano, ma soprattutto la certezza che Lui ci ha sempre cercato. Sono molto belli i passi indicati da Chiesa di Gerusalemme, da Isaia, Geremia, Ezechiele e Luca 15, quello di Isaia, del capitolo 53, versetto 6, è molto bello. Noi tutti eravamo con un gregge serduto, ognuno andava per la sua strada e lei ha fatto ricadere su di lui. Iniziati noi tutti, e se ne lascia molto bello. Però io volevo dirti una cosa, cioè l'altro giorno nei libri che mi sono arrivati da mai nei miei libri ho trovato un biglietto che io con delusione, quando il padre parlava, qualche volta scrivevo, non credo che facessi un istante allora, però io l'ho sempre tenuto questo foglietto piccolino perché mi ha aiutato molto. Adesso l'ho ritrovato lì, mi ha dato una grande gioia e quindi l'ho passata Chiara perché che lo legga, anche se dice che è un po' sigillino.
Io provo a leggerlo. Dice così: a volte un minuto satura la situazione, prendere il libro e usare quel minuto sul libro. 176, un versetto definitivo che poi non ha più seguito. È l'ultima parola della vita, mi smarrii. Tutta la dialettica finisce lì. Tutta la mia vita è stata questo, di essere una pecora perduta, e tu mi hai cercato. Ho peccato, ma non ti ho rinnegato. È solo questa la speranza. È l'ultimo versetto che diremo con l'ultimo giorno. Non è in continuità dialettica, ma tronca tutto.
Questo chi è che scrive qui? Don Giuseppe.
A me pare che questa ultima strofa sia un po' la sintesi di tutto il Salmo, perché ricompaiono tutti, o quasi tutti, gli elementi che sono emersi in tutto il Salmo. Per esempio la richiesta ancora insistente di conoscere la parola di Dio, la supplica, la lode, il ringraziamento. Poi la ricerca della salvezza, richiesta tante volte, la gioia posta nella legge del Signore e il fatto che la parola di Dio sia fondata sulla giustizia. Ecco, tutti questi elementi che abbiamo incontrato. Ne manca uno solo, che mi fa impressione che manchi. Come mai è scomparso? Cioè l'ostilità degli altri, che oppongono difficoltà, ostacoli, che insidiano, che perseguitano anche. Ecco, questo elemento è scomparso, mentre è vivissimo in tutte le strofe, ritorna. Qui non c'è più. Quindi questa cosa è passata in secondo piano, non è più questo che conta. Quello che conta è guardare a se stessi e vedere la propria debolezza. E infatti alla fine il salmista si ripiega su questo punto, vede la propria debolezza, il proprio smarrimento, la propria povertà. E mi pare significativo il confronto con la pecora smarrita, perché una pecora smarrita non ritrova più la sua strada, non è più in grado di ritrovare la sua strada. E quindi l'invocazione si fa ancora più profonda: cerca il tuo servo. Se Dio non viene a cercarci, il nostro smarrimento può essere definitivo, perché non abbiamo possibilità di ritrovare una strada. Una volta smarriti non la ritroviamo più. Quindi è il Signore che deve ancora intervenire. Chiude proprio con questa richiesta così pressante, cerca il tuo servo.
Pareva che questa lode che sgorga dalle labbra, questo canto delle parole del Signore, fosse già espressione della salvezza in atto, cioè quando il salmista loda il Signore per le sue parole, per la sua promessa, quando lo loda, sia già in atto, metta in atto la salvezza che spera e che chiede al Signore, ecco, nell'atto della lode.
Io trovo che c'è un grande contrasto tra il salmista che dice, dopo avere durante tutto questa lunga preghiera, supplica, elogiato la legge, insomma, ne ha detto tutto il bene possibile, e anche oggi ne ha detto l'intima delizia, la tua legge è la mia delizia. Dopo aver detto questo e aver sottolineato ancora che lui non ha dimenticato i tuoi comandi, insomma, secondo me c'è un grande contrasto col dire mi sono perso come pecora smarrita. Come può uno che ha osservato tutta la legge e che ha sempre proteso il suo cuore verso l'applicazione della legge in se stesso, nella sua vita, come può dire mi sono perso come pecora smarrita? Eppure lo dice, eppure. Allora, a me ha fatto pensare moltissimo, ecco, al giovane ricco, ecco, che chiede, io i comandi li ho seguiti fin dalla giovinezza, che cosa mi manca? Ecco, cosa. Perché smarrirsi qui, secondo me, ecco, vuol dire aver perso il proprio gregge e soprattutto il proprio pastore, non avere più, non sentire più il suo volto, la sua mano che ci guida. Hai osservato i comandamenti che vengono da lui, ma lui lo hai perso, lui non l'hai trovato, lui non senti che la sua mano ti è nella tua, ecco. Mi sembra che possa voler dire questo, ecco. E davanti a questa constatazione la sola possibilità è che davvero il Signore faccia un passo per riprendergli la mano e fargli sentire il suo contatto, non soltanto quello della legge, ma lui stesso.
Io ho visto, insomma, un po' ripercorrendo tutto il Salmo, dove si trova in continuazione, no? Si trovano gli aneliti dell'orante, l'anelito alla salvezza, è ripetuto tante volte, però la salvezza di Dio, il contenuto della salvezza di Dio, ciò che la salvezza di Dio significa, lo trova nella legge, nella parola di Dio, nella promessa di Dio, che Dio salva, lo sperimenta, attendendo poi la salvezza finale, la salvezza definitiva. Però ciò che gli permette di dire in che cosa consiste poi questa salvezza è la legge, è la parola del Signore, è la promessa di Dio. Mi sembra che tutto il Salmo questo sia molto forte. Poi questo è il tratto finale, e ritroviamo ancora una volta qui, come nella prima strofa, la legge, la parola di Dio, con le sue 7 specificazioni, comandi, i tuoi insegnamenti, i tuoi giudizi, sono 7 i termini con cui si parla della Torah. di nuovo alla fine. E tutte le richieste che vengono fatte qui, in quest'ultima parte, sono le richieste appunto le richieste che riguardano la salvezza, versetto 170, venga alla tua presenza, davanti a te la mia supplica, liberami o salvami secondo la tua promessa. E allora colpisce nel primo versetto: giunga il mio grido, se così si traduce, rinna, giunga il mio grido innanzi a te, o Signore, e questa volta non salvami, ma fammi comprendere la tua parola. Non c'è solo da invocare la salvezza, ma c'è l'invocazione in tutto il Salmo della comprensione della parola del Signore, che illumina la salvezza e dà un senso. E insomma, e poi un'altra cosa che mi ha colpito, insomma, sì, tutto il Salmo tutta questa parte qui, giunga il mio grido, esprime le speranze che riguardano la preghiera di questo orante, che possa giungere dinanzi a Dio. Giunga a te il mio grido, venga alla tua presenza la mia supplica, e fondano le mie labbra la tua lode, proclami la mia lingua le tue parole, bramo la tua salvezza, possa vivere la mia anima per darti lode. E poi l'ultimo versetto, invece, oltre alla richiesta che la mia preghiera giunga a te, ma tu cerca il tuo servo. Pare che proprio il Salmo finisca così, è molto bello. Insomma, il salmista ha esposto lungo tutto il Salmo il suo anelito al Signore, ma alla fine la richiesta finale: cerca il tuo servo. E i motivi sono duplice, nel versetto finale, come è stato anche detto, perché ho vagato, mi sono perso come pecora smarrita. E poi l'ultimo, non ho dimenticato i tuoi comandi. Allora, come mettere insieme, come diceva Sandro? Allora, è uno che non ha dimenticato la legge del Signore, e per così dire se ne è fatto un vanto, non un vanto, ma diciamo è stato un argomento lungo tutto il Salmo per richiedere l'intervento di Dio. Io sono stato fedele alla tua legge. E allora come può ora dire: ho vagato, mi sono smarrito come una pecora? E questo rimane sempre vero, e l'ammissione possiamo interpretarlo come alla fine è la sua condizione, oppure anche di mortale, insomma di uomo che confessa davanti a Dio il proprio smarrimento, oppure forse si può anche interpretare qui il salmista fa sua la preghiera di Israele, del suo popolo, che è smarrito non solo per i propri peccati, ma come dice qui, c'è il ricordo del Salmo 89, di fronte a Dio che sembra non ricordare più le sue promesse, che sembra aver cambiato. Dov'è la tua mano? Dov'è la tua promessa? Dov'è? E questo è lo smarrimento. È uno che è rimasto attaccato alla legge, ma è smarrito perché? Perché non comprende più gli interventi di Dio, che sembrano contraddire le sue promesse, e allora è smarrito. E io, insomma, l'ho visto così, è proprio così, e rientra all'interno di tutto il grande grido del Salterio, che è la grande invocazione rivolta al Signore perché egli torni e perché egli continui a cercare il suo servo. È bello, la finale: cerca il tuo servo. Così ricordava quel libro che abbiamo letto di Abraham Heschel, Dio alla ricerca dell'uomo, alla fine tutto è lì. Dov'è la tua? Dov'è che ci, come possiamo comprendere che ci cerchi ancora? Questo è lo smarrimento.